Manifest di Lipsia, raccontato da Massimo Acanfora Torrefranca.
Nel luglio del 1904 cominciò per la prima volta un festival musicale dedicato ad un solo compositore nella città di Lipsia. E naturalmente, essendo la città Lipsia, il compositore in questione era Johann Sebastian Bach. Non perché fosse nato a Lipsia, naturalmente, ma perché in quella città dal 1723 fino alla morte nel 1750 esercitò il suo magistero musicale presso la chiesa di San Tommaso, la Thomaskirche, nella piazza principale della città. E perché anche Lipsia era un importantissimo centro musicale prima di Bach, e lo sarà ancora di più dopo di Bach, non necessariamente a causa di Johann Sebastian Bach, anche se alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento si cercava di stabilire Lipsia come città strettissimamente associata al nome di Johann Sebastian Bach, al pari di quanto si stava facendo, ad esempio, a Salisburgo con Wolfgang Amadei Mozart. Perché Lipsia non è necessariamente associata al nome di Bach? Se volete saperlo più in dettaglio, senza che ripeta cose già dette altrove, andatevi a risentire la puntata di Wiki Music dedicata alla nascita dell'orchestra del Gewandhaus. Ma in breve, Lipsia era nel 1904 la sede di due delle principali case editrici musicali di tutto il mondo, ovvero Breitkopf und Härtel e la Peters. Entrambe piuttosto onuste di anni e di esperienza. Il festival nacque, non sappiamo esattamente il giorno in cui cominciarono le esecuzioni, possiamo però certamente dire che si trattò nella storia del primo festival dedicato esclusivamente a un musicista, esclusivamente e solo a questo musicista. Non sappiamo, dicevo, la data esatta dei primi concerti, delle prime interpretazioni pubbliche, sappiamo però certamente che a partire dal 1908 questo festival, iniziato dalla città di Lipsia, ovvero dal municipio di Lipsia, viene ad essere sotto gli auspici e anche la direzione della Neue Bach Gesellschaft, ovvero la nuova società Bach. Una società Bach era nata nel 1850, in occasione del primo centenario della morte del compositore, a Lipsia, con l'intento di pubblicare sistematicamente e in chiave critica, ovvero con raffronti fra diverse edizioni, tutti i lavori di Johann Sebastian Bach. Occorreva anche catalogarli, e quindi questa impresa diede vita anche al famoso BWFA, il catalogo delle opere di Bach, Bachwerke Verzeichnis in tedesco. Gestita inizialmente questa Bach Gesellschaft, tutta la Bachhausgabe, l'edizione di Johann Sebastian Bach, da illustri personaggi come Friedrich Chrysander e poi in seguito Wilhelm Hust, Philipp Spitta, con tutte le rivalità fra di loro, questa impresa, dicevo, ebbe grandissimi meriti. Fu la prima volta che l'opera intera di un compositore veniva affrontata sistematicamente, con in vista la pubblicazione di tutti i suoi lavori e con metodi che oggi non sarebbero più accettati, ma che allora erano il massimo del rigore filologico e della critica. Fra coloro che diedero una grande spinta alla nascita della Bach Gesellschaft, del progetto della Bach Ausgabe, Franz Liszt, Louis Spohr e moltissimi altri compositori, perché quando venne lanciata la sottoscrizione alla Bach Ausgabe, moltissimi vi aderirono, direi tutti i grandi nomi della musica europea, a cominciare, per quel che ci riguarda, da Gioachino Rossini, già da molto tempo a Parigi, ma anche poi molti, molti altri. Dissensi, perché ad esempio Ignaz Moscheles, il grande didatta, pianista e compositore, intendeva che questa pubblicazione integrale dei lavori di Bach fosse rivolta soprattutto all'esecutore, mentre altri preferivano una via di tipo più filologico e rigoroso, filologico dicevo, per i criteri del tempo. Sia come sia, dopo Bach vengono le grandi imprese della pubblicazione integrale dei lavori di Georg Friedrich Händel, di Heinrich Schütz, di Michael Praetorius, di Giovanni Pierluigi da Palestrina, di Orlando di Lasso, eccetera, eccetera. Però la Bauhausgabe e la Bachgesellschaft che vi lavorava dietro furono il modello. Conclusa la pubblicazione, la prima pubblicazione di tutti i lavori di Johann Sebastian Bach, il 27 gennaio del 1900, la Bachgesellschaft si scioglie e nasce immediatamente, il giorno dopo, la Neue Bachgesellschaft, con l'intento non più di pubblicare i lavori di Johann Sebastian Bach, anche se poi rivedrà tutta l'opera precedente della prima pubblicazione critica, ma soprattutto di diffondere la musica del cantor di Lipsia, non era nato a Lipsia, non era cresciuto a Lipsia, e soprattutto di studiare le sue opere. Sia come sia, questa Neue Bachgesellschaft e il suo organo, il Bach-Jahrbuch, l'annuario Bach, sono dietro questo festival che prende in genere fra i 7 e i 10 giorni e occupa per intero tutta la scena di Lipsia, fra piazze, teatri, chiese e altri luoghi ancora, e che si è svolto quasi ininterrottamente fino ai giorni nostri, con varie vicissitudini. Bachfest è quindi una festa di Bach, e naturalmente con una musica fortemente festiva e fortemente legata a quella che è la festa della Riforma, la massima festa della Chiesa evangelica luterana, a parte naturalmente la Pasqua e il Natale, noi apriamo. Si trattava e si tratta, lo sentite ancora in sottofondo mentre vi parlo, Della cantata Bach, Werke Verzeichnis, beve fa 80, Ein Festburg ist unser Gott, per la festa della Riforma. Una rocca fortificata è il nostro Dio, una liberissima parafrasi luterana di Martin Luther del Salmo 46, ma anche per quello che riguarda il verso iniziale, parafrasi molto libera, da un verso dei Proverbi. Una torre franca è il nostro Iddio, il giusto vi accorre e vi trova rifugio, così recita in ebraico il testo. Il corale, ovvero un canto semplicissimo che procede omoritmicamente con quattro voci, fu scritto da Martin Luther ed è al centro della liturgia della festa della Riforma. È al centro anche del coro che avete appena sentito di Johann Sebastian Bach, che continuate in parte a sentire, naturalmente presentato in chiave di canone particolare, con una ricchezza orchestrale e ritmica, con delle intricate cose che ne nascono, tipicamente bachiane. L'esecuzione è di un'altra società, non di Lipsia, dedita interamente alla riedizione, ma soprattutto alla reinterpretazione, secondo i canoni più moderni, di tutte le cantate di Johann Sebastian Bach. E sto parlando della Johann Sebastian Bach Stiftung, la fondazione Johann Sebastian Bach di San Gallo in Svizzera, diretta da Rudolf Lutz. Il coro e l'orchestra sono quelli della fondazione, il direttore naturalmente Rudolf Lutz. È una registrazione effettuata in Argovia nel 2016. Dicevo, una grande festa al centro della quale vi è naturalmente tutta la musica di Johann Sebastian Bach, non solo quella liturgica, ma naturalmente quella liturgica vi gioca un ruolo preponderante. E quindi in questa chiave io proseguo con l'ascolto della aria che segue immediatamente al coro di apertura della cantata Beve fa 80, ovvero Alles was von Gott geboren, tutto è nato da Dio. Gli interpreti sono i medesimi, cui si aggiungono anche Klaus Mertens, voce di basso, e Dorothee Mills, soprano.
Thank you.
Quali furono le vicissitudini di questo Bachfest? Dico Bachfest al maschile, perché Fest in tedesco è neutrale, è un nome neutrale. Furono varie a seconda ovviamente del regime politico. Bachfest ebbe una breve interruzione in alcuni degli anni della guerra, ripresa immediatamente dopo. A partire dal 1935 il regime nazionalsocialista volle dargli il carattere di una grande celebrazione del genio tedesco di Johann Sebastian Bach, e quindi si cercò, nonostante la direzione appartenesse sempre alla Neue Bach Gesellschaft, che era relativamente impermeabile alle influenze politiche, l'impostazione cercò di espungere completamente dalle proposte per il pubblico tutti quei lavori di Johann Sebastian Bach, chiaramente modellati su musiche provenienti da altri paesi e nominatamente l'Italia. Per riscattare questa impostazione così nazionalistica e così nazionalsocialista, quando dal partire dal 1999 il Bachfest divenne nuovamente completamente libero da influenze politiche, si scelse di avere un tema principale ogni anno, e in anni recenti uno di questi temi è stato Nach dem italienischen Gusto, o si potrebbe tradurre liberamente secondo il gusto italiano. E io qui vi propongo un lavoro celeberrimo di Johann Sebastian Bach, ovvero il concerto brandeburghese numero 3 in sol maggiore, il terzo movimento, l'allegro, in una esecuzione che ha uno spicco dei tempi e non solo dei tempi, proprio dell'impeto di interpretazione, che sono tipicamente italiani, in un lavoro che è fortemente influenzato da modelli non solo formali italiani. Concerto italiano diretto da Rinaldo Alessandrini. Direte, ma cosa accadde poi alla fine della guerra? Alla fine della guerra Lipsia si trovò prima nella zona d'occupazione sovietica e in seguito sotto la DDR, la Deutsche Demokratische Republik, la Repubblica Democratica Tedesca, che di democratico non aveva un bel niente, e anche lì l'impronta ideologica fu fortissima. Bisogna notare che la Neue Bachgesellschaft rimase unitaria, rimase una società unitaria attiva tanto nella Bundesrepublik, nella Repubblica Federale dell'Ovest, quanto nella Repubblica cosiddetta Democratica dell'Est. Ciò nonostante l'influenza del regime fu forte, a capo delle celebrazioni bacchiane fu messo un direttore di coro di sinagoga che naturalmente aveva una vasta cultura bacchiana, ma era sicuramente assai poco sensibile al contenuto religioso della maggior parte della musica di Johann Sebastian Bach, ma soprattutto era un fedele membro del partito, e si cercò di eliminare completamente dalle proposte per il pubblico di Lipsia nel mese di luglio o giugno, a seconda degli anni, qualunque opera di intonazione di carattere religioso o liturgico di Johann Sebastian Bach, il che equivale a togliere più del 60% della sua produzione, così come sotto i nazisti togliere qualunque cosa sia modellata o si rifaccia a modelli italiani significava togliere una fetta consistentissima della sua musica strumentale. Sia come sia, nel 1999 il regime comunista cade, torna la democrazia. Ne ho parlato già proprio parlando del Gewandhaus di Lipsia e del ruolo che gli orchestrali e il suo direttore Kurt Masur di allora ebbero anche nelle dimostrazioni per la democrazia, e il festival diviene nuovamente libero. È diretto a questo punto non più dalla Neue Bachgesellschaft, ma dal Bach-Archiv di Lipsia, la più grande raccolta di documenti bachiani e di libri, articoli e qualunque cosa sia stata scritta su Johann Sebastian Bach, e anche una notevole parte di autografi e di manoscritti del periodo. L'impostazione quindi rimane fortemente, a questo punto, dal 1999 e nuovamente secondo il modello iniziale, libera e scientificamente orientata, e anche aperta ad altre cose, perché ci sono stati anni in cui si sono previste in programma esecuzioni, più che esecuzioni direi interpretazioni e improvvisazioni jazzistiche su temi bachiani, ad esempio. In questi ultimi anni, e in quest'anno in particolare, fra l'altro questo anno, vale a dire il 2021, il festival si è chiuso nel mese di giugno, l'argomento erano tutti e sono tutti i lavori di Johann Sebastian Bach che ritraggono un po' una storia del Messia Gesù e della sua attività terrena. Non mancano naturalmente in queste proposte del Bachfest le grandissime opere per organo di Johann Sebastian Bach, che possono essere finalmente rieseguite in un organo della chiesa di St. Thomas, della Thomas Kirche, ricostruito o costruito ex novo secondo i principi costitutivi e le caratteristiche di suono, di produzione del suono e di qualità del suono tipiche degli organi sui quali si esercitò e lavorò Johann Sebastian Bach, perché gli altri due organi della Thomas Kirche sono ormai lontanissimi dal modello bachiano. E per salutarci io vi propongo uno dei lavori più impressionanti del cantor della Thomas Kirche, ovvero la toccata e fuga BWV 540 in fa maggiore. Vi propongo soltanto la toccata, e l'esecuzione all'interno della Thomas Kirche di Lipsia è quella di Ulrich Böhme, l'organista della chiesa. Thank you.
Nel luglio del 1904 ha luogo la prima edizione del Bachfest di Lipsia. Massimo Acanfora Torrefranca lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.